CRM collegato. Newsletter inviata. Affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software accedendo al nostro App Store. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.
One Podcast.
Ma devo aggiungere che in 6 anni di Porta a Porta non ci siamo occupati tante volte di minori, ma non abbiamo mai subito tante pressioni per non occuparci di questa vicenda del Forteto. Pressioni quotidiane, siccome la puntata doveva essere fatta qualche settimana fa, che sono avvenute con una sistematicità che francamente ci ha sconcertato.
Ogni crollo ha la sua prima crepa. Ogni valanga ha il suo primo fiocco di neve che inizia a scivolare, portandosene dietro altri, sempre di più, sempre più veloce, fino a portarsi via tutto. A volte basta un niente per generare quell'effetto domino disastroso. Basta un niente per realizzare quella piccola crepa che alla fine farà crollare tutto. A volte un sassolino che sbatte sul parabrezza. Altre volte una farfalla che sbatte le ali da Hong Kong o uno sciatore fuori pista che smuove un leggero cumulo di neve. E altre volte, invece, come nella nostra storia, è la cosa più naturale del mondo. Come una madre che vuole solo rivedere suo figlio. Io sono Marco Maisano e questa è L'isola che non c'era. La favola nera del Forteto, la storia di un cortocircuito sociale che per 40 anni ha permesso all'inferno di sembrare il paradiso. Giuseppe ha appena 10 anni quando arriva al Forteto. Nell'episodio precedente lo abbiamo lasciato mentre scendeva dall'auto con la propria tutrice davanti alla comunità di Rodolfo Fiesoli. Giuseppe viene da un contesto familiare complicato, difficile. È stato oggetto di attenzioni da parte di un conoscente che più volte ha abusato di lui da quando aveva 6 anni. È già stato oggetto di altri affidi in altre strutture, dalle quali però, seppur piccolissimo, aveva sempre tentato di fuggire. Così il Tribunale per i minorenni decide di affidare Giuseppe in un luogo da dove non sarebbe potuto scappare. In un luogo che rappresenta in quel momento il fiore all'occhiello nel panorama di assistenza locale. In quel Forteto, che ormai lo abbiamo capito, si prende chiunque, i casi più gravi o quelli che, è brutto dirlo, nessuno si sarebbe preso. Se Peter Pan, nell'opera del suo creatore J.M. Barrie, accoglieva tra i bimbi sperduti i neonati caduti dalle culle di mamme disattente, Rodolfo Fiesoli si appropria di quei bimbi caduti dalle attenzioni del mondo. E Giuseppe, in quel settembre del 1997, è uno di loro. Leggo il decreto del 9 settembre del 1997, che adesso tengo in mano, firmato dal presidente del Tribunale per i minori Francesco Scarcella. Sentito il curatore speciale, l'avvocatessa Elena Zazzeri, che chiede che il minore sia accolto presso il Forteto, evidenziandosi questa come la soluzione migliore per i problemi già esposti di Giuseppe, dispone l'allontanamento del minore avversa Giuseppe da entrambi i genitori e il suo collocamento presso la cooperativa Il Forteto, in persona di Giorgi Marida e Calamai Gino. Sempre nello stesso decreto, il Tribunale, leggo, dà mandato al servizio sociale e all'unità operativa di psicologia di Sesto Fiorentino di vigilare sull'andamento dell'affidamento e di avviare con gli specialisti che riterranno più idonei e d'intesa con il curatore speciale un'approfondita osservazione sulla personalità del minore e di elaborare un progetto educativo volto al sostegno e al ripristino del suo equilibrio psicoaffettivo. Il ripristino psicoaffettivo di un bambino di 10 anni, al Forteto. Lì dove si pratica la distruzione di ogni legame affettivo e relazionale, 12 anni dopo la condanna definitiva a Fiesoli e Goffredi per violenza e maltrattamenti sui minori, il Tribunale per i minorenni continua a mandare minori prospettando per loro, non si capisce come, un ripristino dell'equilibrio psicoaffettivo. Ed è così che il piccolo Giuseppe arriva nell'inferno del Forteto, attraverso un decreto lastricato di effimere buone intenzioni. A raccontarcelo oggi è lui stesso.
Allora, io arrivo al Forteto nel settembre del 97, a seguito di un allontanamento da casa mia per situazione di violenza in casa, violenza fisica e violenza sessuale che avevo subito per diversi anni da un amico di famiglia, e vengo portato lì dalla polizia e dalla mietitrice, dopo essere stato spostato a vari istituti. Poi alla fine arrivo al Forteto.
Quanti anni avevi?
10 anni, sì. E inizialmente, cioè, ti ritrovi davanti a una situazione comunque apparentemente che sembra molto bella, cioè un po' una sorta di paradiso, di facciata, o, cioè, mi ricordo ancora benissimo quando si arrivò con le volanti. A parte, io mi spaventai perché vidi questo muro, Rodolfo, che aveva un modo di fare molto invadente, anche un po' poco rispettoso, con la voce, con confidenza con tutti, anche con le forze dell'ordine. Cioè c'era proprio questo clima di amicizia un po' generale. E a me questa cosa, poi appunto, nella diffidenza, il fatto che io non volevo essere allontanato da casa, ma anzi volevo tornare a casa, e essere messo lì non era una cosa che mi facesse in qualche modo piacere. Però poi ti ritrovi in quell'ambiente lì, tantissime persone, la collina, mi ricordo mi portarono subito a fare l'escursione a giro, dicendo: vedi, c'è cavalli, c'è le mucche, questa campi, questa roba è tutta tua, guarda com'è bello, tutte le persone ti vogliono bene, entri nella sala. Effettivamente la villa era proprio viva.
Giuseppe inizia la sua vita all'interno delle mura fortetane. Il suo padre affidatario è Gino, uno dei soci fondatori della cooperativa che abbiamo conosciuto nei primi episodi. E questo dato, che può risultare banale, banale non lo è affatto. Anzi, diventerà un'altra piccolissima crepa, impercettibile e ora ancora ininfluente, che attende di unirsi alle altre. Alla madre di Giuseppe, Dolorata Scozzari, nel decreto che vi ho prima letto, era stata sospesa la responsabilità genitoriale, con divieto di incontri con il figlio. Scozzari inizia così una battaglia legale per poterlo rivedere. Dinanzi a lei si trovano ostacoli che sono simbiotici e perfettamente legati: il Tribunale per i minorenni, i servizi sociali e soprattutto il Forteto. Se il Tribunale per i minori manifesta timide aperture al programma di incontri, lo stesso non può dirsi per il Forteto, che nelle vesti del suo profeta, Rodolfo Fiesoli, gestisce personalmente il piccolo Giuseppe, pur non essendone il genitore affidatario, pur non essendo uno psicoterapeuta, pur non essendo un assistente sociale, pur non essendo niente, se non un condannato per violenza sessuale, che gestisce una cooperativa agricola che produce formaggi. Eppure, è lo stesso Fiesoli a scrivere direttamente al Tribunale per i minorenni di rinviare gli incontri tra Giuseppe e la madre, perché, leggo da questa sua lettera del 29 giugno 1998, indirizzata alla procura minorile, riteniamo molto importante il rinviare a tempi migliori una simile possibilità e il lasciare al bambino degli spazi di tempo sufficienti al fine di assorbire queste immagini negative e colpevolizzanti che i genitori gli ricordano. E la procura minorile piega il capo. Obbedendo al profeta, gli incontri non verranno svolti. Giuseppe, fa intuire Fiesoli nella sua lettera, starebbe elaborando il fatto di essersi incredibilmente ricordato di presunti passaggi di denaro tra la propria madre e il pedofilo che aveva abusato di lui, accusandola in pratica di essere una sua complice. Una pratica, quella delle accuse tardive di abusi, violenze o incesto verso i genitori di origine, molto comune al Forteto.
L'affido serve proprio per consentire ai minori, no, di condurre, comunque di essere tutelati in un momento di difficoltà della famiglia di origine, che alcune volte è perpetua, ma tante volte, ringraziando il cielo, no.
Chi parla è Anna Maria Mazzari, avvocatessa del foro di Livorno e legale della signora Dolorata Scozzari dinanzi alla Corte di Strasburgo.
Superato poi il periodo di difficoltà, si riesce anche a reinserire i minori. Possibile che lì non venisse mai reinserito un minore nella famiglia d'origine, che quasi tu il 90% delle famiglie di origine abusassero loro stessi genitori dei minori. Insomma, ora, qualche volta ci può stare, purtroppo avviene, ma nella quasi totalità dei casi, francamente, era una circostanza quantomeno sospetta.
La madre di Giuseppe però insiste, non si dà per vinta. Continua nei suoi ricorsi, ma sulla sua strada trova sempre davanti il Forteto, che non cede di un millimetro. Anche se tra un ricorso e l'altro vengono organizzati degli incontri, due soltanto, dopo più di un anno e mezzo che madre e figlio non si vedono. Incontri alla presenza di due specialisti del servizio sanitario locale che vengono registrati. La relazione redatta dagli esperti conclude in senso negativo, affermando come per il comportamento gelido della madre e quello indifferente del figlio sia ad ora impossibile una ricostruzione di un rapporto tra i due. E così questi incontri si concluderanno con Giuseppe che scrive una lettera con la quale afferma di non voler più vedere sua madre. La perseveranza di Dolorata però non si placa e così, tentata ogni procedura interna, cioè in Italia, non le resta che andare a bussare ad un'altra giurisdizione, più in alto, la più alta di tutte, a Strasburgo, dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Dunque, tramite un mio amico, che francamente non ricordo come aveva conosciuto la signora Scozzari, me la presentò e lei appunto iniziò a raccontarmi questa vicenda e soprattutto tutto, cioè, del fatto che i figli erano stati, a seguito della violenza subita ad opera di un pedofilo dal figlio più grande, mi raccontò come questi due ragazzini erano stati messi poi alla fine al Forteto dopo varie vicissitudini. Mi sembra prima passarono forse dall'Istituto degli Innocenti, mi pare di ricordare, poi insomma andarono al Forteto e lei non riusciva più ad avere contatti con i figli, né a vederli né ad avere notizie, raccontandogli appunto di questo grossissimo ostruzionismo che faceva questo Forteto, servizi sociali, e quindi mi chiese aiuto in questo senso. Certo, lei si presentò, mi raccontò così, più volte al Forteto chiedendo degli incontri con i figli, ma gli venivano sempre costantemente negati. Lei, siccome, come ben sai, prima di andare alla Corte Europea, siccome bisogna esperire tutte le vie di ricorso interne, lei in questo era assistita, veniva assistita dall'avvocato toscano, Folco, mi pare toscano, che praticamente aveva fatto tutti i ricorsi possibili e immaginabili, mi pare fino giustamente alla Cassazione, avverso i vari provvedimenti del Tribunale dei Minori, e quindi questo poi a me consentì, visto che le vie di ricorso interne erano state esperite tutte, poi di poter fare il ricorso alla Corte Europea, dopo aver individuato quelli che secondo me erano gli articoli della Convenzione che erano stati violati.
Nei procedimenti dinanzi alla Corte di Strasburgo, sul palco opposto a quello del ricorrente, siede il convenuto, cioè chi, in questo caso, viene accusato di non aver garantito ad un proprio cittadino i diritti tutelati dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In questo caso, a quel tavolo siede l'Italia. La vicenda Forteto arriva così in Europa, nel procedimento Scozzari contro Italia. Con il ricorso promosso, l'avvocatessa Mazzari lamenta il mancato rispetto da parte dello Stato italiano dell'articolo 8 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo. E leggo: diritto al rispetto della vita privata e familiare. In pratica, la madre di Giuseppe contesta il fatto di non aver potuto vedere suo figlio per più di un anno, perché allontanato dal Tribunale per i minorenni e confinato in una cooperativa agricola, il Forteto appunto, che le impedisce di avere rapporti con lui. Sempre nello stesso ricorso viene lamentata la violazione dell'articolo 3, e cioè, leggo, proibizione della tortura, per i trattamenti che la madre di Giuseppe ritiene che il figlio subisca all'interno del Forteto. Il 13 luglio del 2000 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo accoglie il ricorso. Dolorata Scozzari vince contro l'Italia. La Corte dice nella sentenza, e leggo, che vi è una violazione dell'articolo 8 della Convenzione a causa della collocazione del figlio della prima ricorrente nella comunità Il Forteto. L'Italia, tramite le sue istituzioni, ha violato il diritto di una madre e di suo figlio di potersi incontrare. Alla madre e al figlio non potevano essere impediti gli incontri, soprattutto da parte di un ente come Il Forteto, che non aveva alcuna autorità di disporre del minore. La Corte però non accoglie il ricorso sull'articolo 3, e cioè sulla tortura all'interno della comunità del Forteto. Gli elementi prodotti dalla ricorrente sono troppo scarsi per poter ritenere provato il clima di soprusi e violenze. In buona sostanza, mancano le prove. Anche se quelle prodotte sono comunque descritte come inquietanti. E forse è proprio per questo che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si spinge leggermente oltre. Approfitta della sentenza per addentrarsi un po' all'interno del Forteto, sulla sua natura e sui suoi rapporti con le istituzioni. Il quadro che ne traccia è la naturale espressione di tutte quelle domande che ci stiamo ponendo dall'inizio di questo nostro racconto e di cui stiamo provando a dar risposta. Come è stato possibile? La Corte si meraviglia della disinvoltura con la quale si perseveri nell'affidare bambini al Forteto nonostante la condanna per reati sessuali del 1985 di Rodolfo Fiesoli, che anche nel caso di Giuseppe si è reso primo interlocutore delle istituzioni locali per il suo affido, pur non avendo alcun ruolo formale sia nella comunità che soprattutto sul minore. Ancora, si meraviglia di come, chiedendosi con quale diritto, i responsabili del Forteto, Fiesoli e Goffredi, abbiano contribuito, e leggo, in maniera significativa a ritardare o a ostacolare l'attuazione delle decisioni del Tribunale per i minorenni di Firenze, che autorizzava i contatti tra la prima ricorrente e i suoi figli. Stupisce, prosegue la Corte, l'ingerenza con la quale Fiesoli manifestamente si prodiga per allontanare Giuseppe dalla madre. Soprattutto destano stupore e legittimamente fanno dubitare della loro genuinità le ben 12 lettere che Giuseppe, ad appena 10 anni, avrebbe scritto e inviato al Tribunale per i minorenni, dicendo di non voler vedere la propria mamma. E stupisce che dall'esame dei filmati, delle registrazioni degli incontri tra Giuseppe e la madre, questi non corrispondono a quanto descritto nelle relazioni dei servizi sociali. In pratica, il clima, la tensione, il gelo tra madre e figlio descritto nelle relazioni non corrispondono a quello che nelle registrazioni si può ascoltare. E lo si ascolta comunque con difficoltà, perché dentro quella registrazione c'è un inspiegabile rumore di fondo che copre molto le voci. Un rumore molto, molto strano, quasi artificiale, che sembra messo lì apposta.
Quindi noi, ben sapendo che questi video esistevano, chiedemmo che venissero appunto prodotti e ci fu una grossa resistenza, addirittura poi mi pare la Corte impose, richiese, no, che questi video venissero prodotti e loro mi pare li produssero il governo italiano con molto ritardo e quando poi noi andammo a visionarli ci rendemmo conto che erano tutt'altra cosa rispetto a come invece la realtà si era svolta e per cui non si capiva niente, c'era questo martello pneumatico, sembrava ci fossero le finestre aperte, fossero a piano terra, invece erano al terzo piano, però c'erano tante... A parte che noi eravamo sicuri che non corrispondessero al vero, ma poi anche da un esame oggettivo, per esempio se io parlo e c'è un forte rumore, mi viene fatto di alzare la voce, di urlare, per cui quando per esempio in ipotesi il martello pneumatico smette, io continuo ad avere la voce alta, invece lì si sentiva che il tono delle voci delle persone che erano presenti era molto normale, tranquillo, insomma c'era tutto, non so, poi cancellazioni, abrasioni.
Ancora, la Corte giustamente dichiara come il sistema affidi al Forteto sia incomprensibile, tanto che non si sa esattamente a chi sono realmente affidati i bambini all'interno della comunità. Ogni volta sono accompagnati agli incontri da una coppia diversa. Come non trova spiegazione il fatto che gli affidi non sono muniti di un limite temporale, chiedendosi la Corte come possa ricostruirsi un rapporto con le famiglie di origine se non se ne preveda una data di ritorno. Tanto che, leggo, L'assenza di limiti temporali alla collocazione e l'influenza negativa delle persone che all'interno del Forteto seguono i bambini, combinate con l'atteggiamento e il comportamento dei servizi sociali, stanno avviando Giuseppe verso una separazione irreversibile dalla madre e ad una integrazione a lungo termine nel Forteto. E inoltre desta stupore di come Fiesoli opera, e leggo, in una comunità che gode di un'ampia libertà e che non sembra sottoposta ad un effettivo controllo da parte delle autorità competenti. E che, a questo riguardo, il governo italiano non ha prodotto nessun rapporto del giudice tutelare, obbligato per legge a delle ispezioni semestrali. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo conclude come questa situazione e i precedenti penali dei succitati responsabili avrebbero dovuto indurre il Tribunale per i minorenni ad esercitare una maggiore sorveglianza riguardo al controllo dei bambini all'interno del Forteto e all'influenza dei responsabili in questione su di loro e sulle relazioni con la loro madre. E che questo non si è verificato. In poche parole, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non solo condanna l'Italia, ma dice anche, e a gran voce, perché state permettendo tutto questo?
E quindi questa sentenza è quello che poi mi ha anche a un certo punto causato una sorta di rigetto, no? E di proprio sfiducia un po' in genere nella giustizia, nonostante la professione mi sia scelta. E vedere che questa sentenza, nella quale tutti, io stessa per prima, riponeva grandi aspettative, non dal punto di vista economico, ma dal punto di vista poi di risvolto su questo istituto che ormai avevo imparato un po' a conoscere, che quindi non vedevo l'ora che i ragazzi di lì dentro, non solo i miei, diciamo, i figli della mia cliente, ma un po' tutti, mi illudevo che succedesse una sorta di rivoluzione all'interno di questo istituto, invece non è successo per niente, i ragazzi sono rimasti lì, io speravo che comunque di fronte a una cosa così eclatante lo Stato italiano ne prendesse atto e mettesse in campo quello che poteva fare, cioè era il suo potere farlo chiaramente, chi meglio, e invece è rimasta praticamente lettera morta, tanti bei discorsi che però sono rimasti lettera morta, ai fini poi del futuro di questi ragazzi e del futuro di questa sorta veramente di lager, perché poi lì dentro era veramente questo.
È il giugno del 2000 ed è la seconda volta dal 1985 che un tribunale si trova a parlare del Forteto ed è la seconda volta dopo il 1985 che ne elenca le manifeste problematicità, arrivando questa volta anche a condannare l'Italia per non aver posto rimedio e anzi di aver continuato come se niente fosse. Ed è la seconda volta dal 1985 che la storia ci tende una mano per porre fine al Forteto. Ed è la seconda volta dal 1985 che ancora una volta chi avrebbe dovuto fare qualcosa volge lo sguardo, che chi avrebbe dovuto fare qualcosa continua a non fare assolutamente niente. Sì, perché per la seconda volta dal 1985 la naturale conseguenza delle cose fa spazio all'illogico, all'assurdo, al paradossale. Nonostante una nuova sentenza di condanna, questa volta che arriva addirittura dall'Europa, nulla muta, niente cambia. I bambini continuano ad essere affidati al Forteto. E la sentenza di Strasburgo va a fare compagnia a quella del 1985. Nei cassetti dimenticati e polverosi degli ignavi.
È tornato recentemente a galla il caso di una condanna subita allo Stato italiano ad opera della Corte Europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo. Secondo la Corte, i bambini...
Quella che avete sentito è la voce di Bruno Vespa. In una puntata di Porta a Porta del 2001 parlerà del caso Forteto, con presente in studio la madre di Giuseppe, i suoi legali e l'avvocatessa Elena Zazzeri, tutrice del ragazzo. Una puntata che getta ombre sul paradiso Forteto, ma che, come ormai abbiamo imparato, non porterà ad alcuna reazione da parte delle istituzioni. Nonostante Bruno Vespa dirà di non aver mai subito così tante pressioni come quella volta, per non parlare del Forteto. Questo, ancora una volta, è il clima di omertà che accompagna questa storia fin dall'inizio. Del Forteto non si deve parlare. Se tutto il mondo fuori continua a fare finta di niente, lo stesso non può dirsi per quanto avviene all'interno dell'isola. La decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo porta paradossalmente più cambiamenti all'interno del Forteto che fuori. Dopo la sentenza di Strasburgo, infatti, Giuseppe diventa il simbolo della comunità. Fiesoli sa bene che questa nuova sentenza potrebbe portare a nuovi controlli o comunque ad attenzioni da parte del mondo fuori. Serve, come per il 1985 con la famiglia funzionale, creare delle parvenze di normalità all'interno dell'isola. Delle facciate, e Giuseppe, e non solo lui, sono alcune di queste. Ed è Giuseppe, infatti, che nel crescere inizia a godere di benefici prima impensabili. Diventa l'angelo più bello di Rodolfo Fiesoli, diventa il simbolo di quel Forteto per mostrare al mondo che lì dentro non erano affatto come li avevano descritti nella sentenza della Corte Europea. Giuseppe può portare la fidanzata dentro al Forteto, gli è concesso il rapporto eterosessuale e di poterlo vivere all'interno della cooperativa. Può utilizzare il motorino, può frequentare altre persone fuori da quelle mura, viene portato a incontri pubblici, presentazioni di libri. Gli viene anche fatto scrivere un libro tutto suo, dal titolo emblematico «Ho ucciso mia madre». Giuseppe viene così usato, strumentalizzato in questa formula più subdola di abuso. E così il figlio prediletto del Forteto cresce anno dopo anno, raggiungendo pian piano la maggiore età, dentro quella gabbia che a sua insaputa lo stava ammaestrando all'obbedienza, mascherandola per libertà. E questa è un'altra piccola crepa, a cui se ne aggiunge subito un'altra. La figura di Giuseppe non è la sola, infatti, che subisce degli effetti dalla sentenza di Strasburgo. Tornano a raccontare Marco e Marica, che abbiamo conosciuto nello scorso episodio. Ormai sono maggiorenni, giovani adulti, all'epoca della sentenza di Strasburgo.
A parte il fatto che mi ero fatto la famiglia dentro io. Cioè, io ho fatto un figliolo nel 2006.
E un dopo figliolo, cioè...
naturale.
Ah, quindi tu hai avuto un rapporto avuto, sì. con una ragazza, sì, dentro al Forteto, sì. E questa cosa come è stata possibile?
Questa cosa è stata possibile perché inizialmente questa ragazza mi ha scritto una lettera d'amore dove praticamente esprimeva i suoi sentimenti nei miei confronti. Ho portato la lettera per primo proprio a Rodolfo Fiesoli.
Ah.
La reazione del Fiesoli è stata: non ti preoccupare, ci penso io, ci parlo io, ma te stai tranquillo. È bene che affronti anche la sessualità e l'imbarazzo femminile, e quindi lo gestisco io il vostro rapporto, te devi venire sempre da me e raccontarmi tutto, però lo porti avanti.
Ma perché?
Era successo praticamente da poco che c'è stata la condanna della Corte Europea.
Quindi nel 2000?
Nel 2000, esatto. Questa condanna praticamente ha portato, diciamo, ha iniziato a portare un po' di scombussolamenti all'interno del Forteto, perché c'era la paura di essere seguito, di essere indagato, di essere, insomma, in qualche modo soggetto di più
occhi puntati addosso.
E allora, diciamo, un po' come dicevano all'interno del Forteto i soci fondatori, si era allargata la maniglia della forbice. Questo era quello che veniva detto, che si era allargata la maniglia della forbice.
La relazione tra Marco e la sua fidanzata, che per rispettarne la richiesta di riservatezza chiameremo Serena, viene così sponsorizzata e invogliata da Fiesoli e dalla stessa comunità. I due formano una nuova coppia all'interno del Forteto, arrivando perfino a sposarsi e a concepire un bambino. Nascerà di lì a breve. Sarà il primo dopo 25 anni, il primo a rompere col suo vagito quel silenzio durato un quarto di secolo.
era una forbice larga che comunque gli faceva comodo, perché poi dopo lui comunque poteva riportare, perché nello stesso tempo, nell'arco di tempo che c'è stata la Commissione Europea, c'è stato un sacco di roba, c'è stato giudici, c'è stato persone che comunque...
Sì, certo, gli occhi erano puntati.
Quindi poteva vendere, cioè era un ritorno che lui praticamente ci vendeva, anche il fatto che erano nati bambini, vedi, al Forteto si fa bambini.
Sì, 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 un ritorno d'immagine. Marco e Serena diventano la famiglia simbolo del Forteto. Se malauguratamente a qualche folle che per sbaglio si fosse soffermato a leggere la sentenza della Corte Europea fosse venuto in mente di andare a controllare se quanto descritto da ben due sentenze, quella del 1985 e quella del 2000, fosse vero, e cioè che al Forteto fosse proibito ogni legame affettivo, a questo folle dal Forteto sarebbe stato risposto presentando Giuseppe e la famiglia di Marco e Serena. Non è vero che al Forteto non si possono creare legami stabili, guardate loro! Non è vero che al Forteto non si può uscire, far carriera o aver contatti con l'esterno, guardate Giuseppe, ha addirittura scritto un libro! Solo che guardate Marco e Serena, guardate Giuseppe, non lo ha mai dovuto dire nessuno, perché nessuno, anche dopo Strasburgo, è mai andato a controllare.
Però Pennello, diciamo, cascò proprio tutta questa situazione, lasciarono un po' questa cosa un po' più, tra virgolette, di libertà, anche se libertà non era, perché ovviamente il rapporto appunto doveva essere controllato. Cioè non è che mi ha detto fai e vivi quello che ti pare.
No. E poi comunque ti ha dovuto dare un permesso.
Sì, ma dovevo dare il permesso. Non è che... E niente, io praticamente ho iniziato a frequentare questa persona e comunque anche lì c'era la cosa che se andava in camera sia io che lei a parlare con Rodolfo, quindi si doveva comunque andare a parlare se c'era stato un bacio, se c'era stata una fusione sessuale o cose, perché inizialmente era molto freddo il rapporto, si aveva tutte e due la paura di questa cosa, di vivere questo rapporto, la diffidenza, non sapevi mai, insomma, così come andava a fare, cosa facevi, se lo facevi bene, se sbagliavi qualcosa, perché lui comunque ti diceva mi raccomando, prima di fare qualsiasi cosa chiedemelo a me.
E a questa piccola crepa ne segue un'altra. Un altro leggero soffio che spinge la pallina sul piano inclinato sempre più veloce, sempre più giù. E questo nuovo fiato è l'amore. Proprio lì, dove non era permesso, in una terra arida, tra sabbia e sassi, si fa strada un coraggioso stelo rimasto sopito, chiuso nel seme del sentimento che alberga in ogni individuo, capace di sopravvivere al tempo, allo spazio e soprattutto a chi l'amore lo voleva recidere alla radice, spargendo sale sulla terra. Una privazione del sentimento, una transumanza dell'animo che ha creato abitanti di quell'isola soli, diffidenti verso l'esterno e verso l'altro. Fiesoli teme la libera unione tra le persone perché questa crea sentimento e il sentimento genera forza, difesa, reazione. E Fiesoli è così sicuro di essere riuscito in questa strategia da andare oltre, creando in un delirio di onnipotenza il rapporto genitore-figlio, moglie-marito, in poche parole creando famiglie. Ed è così che anche per Marika e Marco, bambini sperduti, ormai adulti, è giunto il momento di diventare a loro volta dei possibili genitori per i nuovi bambini in affido, creando un rapporto genitori-figlio che per Fiesoli era perfetto, perché incapace di creare un vincolo tra soggetti che riteneva ormai privi di sentimento. Le sue creature, Marika, Marco e gli altri, erano ormai per lui impregnate della filosofia fortetana, e loro sarebbero stati i migliori genitori di sempre, perché sarebbero stati proprio loro a crescere bambini a loro volta perfettamente in linea con la folle ideologia di quell'isola.
Il tutto è cambiato quando la mia generazione, che eravamo i primi ragazzi presi in affidamento, una volta cresciuti hanno preso dei bambini in affidamento. È lì che c'è stato...
A loro volta.
Io, per esempio, ho preso un figlio in affidamento.
A quanti anni?
Ho preso un parolone. Mi hanno dato questo bambino.
E tu quanti anni avevi?
29.
E ti hanno dato in affidamento un bambino?
Sì. Come a me, hanno dato anche altri. Quelli della mia generazione, si è rotta lì un po' la casina.
Eppure sarà proprio questo legame che il profeta ritiene inesistente che sgretolerà il Forteto.
Quando avevamo i nostri bambini presi in affidamento, e Fiesoli veniva a rompere le scatole perché voleva portare con sé i bambini a chiarire, perché lui l'avrebbe aiutati a levarsi questa materialità di dosso. E noi ci si rifiutava, quindi quando uno vedeva che anche quell'altro si rifiutava, a questo punto si incominciò a parlarci tra di noi.
E cos'è venuto fuori?
È venuto fuori che il Fiesoli aveva abusato un po' di tutti, che tutti avevano avuto rapporti sessuali con persone adulte, che dovevano essere le figure di riferimento affidatarie, e che lui cercava con i bambini che si era preso noi in affidamento di fare la solita cosa, di portarli con sé.
Marco, ma com'è che poi crolla tutto? Cosa succede? Per te dico, cioè c'è stato un momento in cui tu ti sei ribellato apertamente a Rodolfo?
Rodolfo ha visto ben bene di darci in affidamento un bambino.
E quindi viene affidato questo bambino?
Ci viene fatta questa proposta, la mia moglie accetta, io non ero assolutamente d'accordo, non ero d'accordo di prenderlo, sono sincero, non ero d'accordo di prendere questo ragazzo, questo bambino in affidamento.
Quanti anni aveva il bambino?
5 e mezzo. E io non ero assolutamente d'accordo perché volevo farmi la mia famiglia, volevo avere il mio bambino, volevo vivere le mie cose egoisticamente. Poteva sembrare egoistico, può sembrare egoistico.
No, non lo è.
No, nel senso, può sembrare, ma non era così. Era proprio perché io dovevo ritornare e volevo vivere la normalità.
Certo.
Di quello che era la mia vita, cioè realizzare una famiglia, realizzare quello che doveva essere mio, se riuscivo anche all'interno. Ci viene dato questi bambini, ci vengono dati questi bambini in affidamento. Si prendono e via via, praticamente, che passando del tempo all'interno del Forteto, questi figlioli, è iniziato, diciamo, quello che era anche allora il bombardamento dei chiarimenti, delle cose, diciamo. Cioè si doveva riuscire a fargli dire che comunque avevano avuto violenze sessuali, eccetera, eccetera.
Quindi sui tuoi figli anche questa cosa?
Su questo bambino affidato,
okay.
Io non ero assolutamente d'accordo
a tartassarlo,
a fargli fare i chiarimenti, a fargli fare queste cose.
Perché in un'isola dove per più di 25 anni chi vi abitava ha sacrificato se stesso per il Forteto, ad un certo punto alcuni di loro, nell'alternativa di sacrificare i propri figli affidatari sull'altare del profeta, decidono che no, i loro figli no, si sarebbero salvati. Non li avrebbero dati in pasto a Rodolfo Fiesoli. E non c'entra se questi siano o meno figli naturali, se i genitori avevano scelto di essere i loro affidatari oppure no, se erano funzionali o meno. Erano i loro genitori, erano il loro babbo e la loro mamma, erano i loro figli, i loro bambini e le loro bambine. Erano l'alternativa che loro stessi non avevano potuto avere e l'alternativa che non avevano potuto essere. E li avrebbero protetti a costo di distruggere il loro piccolo mondo, quell'isola che per loro non avrebbe dovuto esistere più.
Noi abbiamo rotto questa catena perché abbiamo cominciato a proteggere i bambini che avevamo, quindi non li si mandavano. Io mi ricordo mio figlio, lo portavo con me al forno, lavoravo al forno la notte, veniva con me, lo portavo a dormire con me quando...
Perché avevi paura?
Sì, io non lo lasciavo mai da solo con loro.
Quanti anni aveva tuo figlio?
6. Aveva 6 anni. Mio figlio è stato lì 4 anni con me. E non è stato toccato. Solo una volta che l'avevo perso di vista, l'ho trovato, era in camera di Fiesoli, per 2 minuti. Entrai, prese il figlio e disse: non ti azzardare più.
e poi è cominciata la contestazione, prima con piccole cose, poi sempre più, fino a quando sono successi degli episodi gravi e siamo venuti via.
Qual è l'episodio più grave?
È che mio figlio, uno dei miei figli, mi ha confessato che Rodolfo l'aveva approcciato sessualmente. Lì ho sentito la fiducia.
L'affetto.
E la forte fiducia che mio figlio ci aveva in me e che io dovevo armarmi di tutto. Per proteggerlo. E quella era la cosa più importante in quel momento, quindi affanculo tutto.
Io non sono stato, non ho fatto denuncia, non ho fatto niente, io sono andato fuori dalla mia famiglia. A me bastava, sinceramente mi bastava questo, per me era stata la più grande gioia.
Ci credo, Marco.
E soprattutto portare via anche quel ragazzo, quell'affidato, perché Rodolfo aveva iniziato a volerlo.
Il bambino affidato che avevano affidato a te.
Sì, perché praticamente io sono riuscito a esprimere la mia verità, perché non ero d'accordo sul fatto che Rodolfo volesse stare da solo con questo bambino.
Il bambino quanti anni aveva?
E lì c'aveva già 11 anni quando siamo venuti fuori.
Era l'età in cui...
Ma aveva già iniziato prima, a 8-9 anni, a chiedere di mandarlo con lui da solo. E io ho sempre detto alla mia moglie: io non ce lo mando. Quindi piuttosto andavo io con quel bambino, con Rodolfo, se no non lo andavo il bambino. Non ce lo mandavo. Ci andavo io piuttosto. Se doveva stare lì con lui, nei momenti in cui chiedeva che dovesse stare con lui, ci andavo io, non ci ho mai mandato nessuno. O comunque con altre persone.
Per essere sicuro che non accadesse niente.
Esatto. Perché sapevo qual era il suo... Perché andava dalla mia moglie, Rodolfo, e gli diceva: ci penso io, il tuo bambino, so io come le vale la materia. Gli stessi discorsi, le stesse cose che mi diceva a me. Quindi quando poi la mia moglie mi riportava le cose, io... andavo le matte.
Certo. E quindi hai portato via anche lui?
Eh sì, certo, era
affidato. D'altronde te l'aveva affidato il tribunale, quindi...
Io non potevo dire niente.
Sì. Grande, Marco. Cioè, tanta ammirazione, sul serio. Non...
È costato tanto. Mi è costato.
Grazia, Marika e Marco trovano così la forza di reagire, di opporsi al volere di chi quel mondo lo aveva creato nella supponenza e arroganza di poter gestire i sentimenti degli altri, convinto che da questi non potesse nascere niente. Marco, con l'amore per la sua famiglia che si era faticosamente costruito e alla quale riesce a confessare i propri segreti, Grazia ribellandosi a quel mondo che aveva contribuito a costruire per quasi 30 anni, ma per cui non avrebbe mai sacrificato suo figlio affidatario. Marika minacciando Fiesoli, chiedendogli di togliere le mani di dosso a quel bambino che era stata costretta ad accettare, ma che ora avrebbe difeso a costo della vita. E sarà questa un'altra grande crepa. Fiesoli sottovaluta l'amore, come spesso capita a chi non lo ha mai provato. Dentro al Forteto iniziano ad esserci delle vere e proprie scissioni tra chi difende i propri figli e chi ostinatamente continua a credere a difendere il Forteto e Rodolfo Fiesoli, escludendo e discriminando coloro che avevano preferito scegliere l'amore alla violenza, mascherata da ideologia, dal loro profeta. Un profeta ormai incapace di gestire buona parte della sua isola, con alcuni soci fondatori che se ne vanno o vengono addirittura cacciati, come Grazia, Alessio, Gino. Altri, come Marika e Marco, che si ribellano al suo volere, impedendogli contatti con i propri figli e quindi a non poter più usufruire dei giovani corpi degli ultimi affidi. Peter Pan sta perdendo il potere sui propri bimbi sperduti.
Lui sempre più nervoso perché sentiva che non poteva più avere il comando e quindi hanno cominciato le prime litigate e le prime guerre, però a quel punto si era messo un po' tutti insieme, eravamo 10, 12.
E così l'isola inizia a perdere pezzi. Iniziano a ingrossarsi i fiumi, ad alzarsi il vento, a muoversi le fronde degli alberi e a tremare i sassi. Sembra davvero l'arrivo di una valanga. Ma prima che questa arrivi, serve ancora un'altra piccola spinta, l'ultimo sassolino sul parabrezza, l'ultimo tassello del domino, l'ultimo fiocco di neve smosso. Serve che abbia la forza di gridare a gran voce contro il Forteto e contro Rodolfo Fiesoli. Serve chi decida di credere che il Forteto non sia più forte di tutto e tutti, ma che si possa distruggere anche attraverso una parte di quelle istituzioni che ne avevano permesso l'esistenza. Serve chi, nonostante un mondo ostile, fuori e dentro il Forteto, trovi la forza di avere fiducia in quel mondo, tendendogli una mano. Serve chi abbia il coraggio di denunciare ancora una volta e per l'ultima il profeta. E a farlo sarà il più insospettabile di tutti. Sarà quel bambino sceso dall'auto nel 1997, guardando il Forteto dal basso verso l'alto. Sarà colui che dopo la sentenza di Strasburgo era stato eletto simbolo e immagine del Forteto. Sarà il prediletto di Rodolfo Fiesoli, il suo angelo più bello. In una sera del dicembre del 2008, quando il profeta tenterà di togliergli la materialità attraverso quella sessoterapia con cui giustificava i suoi abusi, così come aveva fatto con tanti, quasi tutti, i ragazzi arrivati al Forteto, e quindi in un'aggressione sessuale, proprio in quel momento, Giuseppe troverà la forza di dire, dopo una vita di abusi, basta. Adesso, per il profeta e i suoi discepoli, è giunto il tempo della giustizia dell'uomo.
Dunque, lei si chiama...
Aversa Giuseppe.
È nato dove e quando?
Nato a Saint-Guilain, Belgio, il 16/7/87.
Quell'ultima crepa. La valanga è in arrivo, pronta a sommergere tutto.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza.
L'isola che non c'era, la favola nera del Forteto, è un podcast scritto da me, Marco Maisano, e da Edoardo Orlandi. Sound design Andrea Casagni, supervisione editoriale e artistica Fabio Ragazzo e Niccolò Martin, riprese Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast in collaborazione con Caso Zero Media.
Conti bancari collegati. Bonifici inviati direttamente. Fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con Fatture in Cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.
Quindi, dove andiamo in vacanza?
Oh, aria di montagna.
Passeggiate nel verde, buon vino.
Raga, un po' di divertimento?
Arte. Mare, mare e mare.
Ma la soluzione? Friuli Venezia Giulia.